Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries. Benvenuti a Come godersi la vita di ogni giorno. Vi ringrazio di cuore per essere con noi oggi. L'argomento del giorno sarà il dubbio. Credo che non ci sia nessuno tra noi che possa dire di non aver mai avuto dubbi che Dio potesse intervenire in suo favore in una situazione difficile. Ma come per la paura, dobbiamo resistere al dubbio, dobbiamo resistere alla paura e dobbiamo resistere al dubbio, perché effettivamente il dubbio è solo un tipo di paura. Dobbiamo decidere a cosa credere e non essere di animo doppio. La Bibbia ci insegna che l'uomo di animo doppio è instabile in tutte le sue vie e non può neanche pensare di poter ricevere qualcosa da Dio, perché Dio vuole che noi crediamo. Noi abbiamo una scelta, possiamo credere oppure non credere. E vi dico che è molto più facile credere. Siamo più felici quando crediamo a Dio. Nel momento in cui non crediamo a Dio, iniziamo a perdere la gioia. Il dubbio arriva per far guerra alla nostra fede. Stiamo avendo fede, credendo che Dio ci darà qualcosa che desideriamo, e arriva il dubbio. Non ce l'aspettavamo, ma arriva, magari soprattutto se Dio si sta prendendo un po' di tempo in più di quanto pensavamo per intervenire in una certa situazione. Forse c'è qualcuno tra voi telespettatori che aspetta da tanto tempo. E il nemico oggi ti sta punzecchiando, sta attaccando la tua mente e ti sta convincendo che non succederà mai. Allora questo messaggio è proprio per te, perché ti sto incoraggiando a non dubitare che Dio è buono, non dubitare che ti ama, non dubitare che Lui è fedele. Dio interverrà in tuo favore. Non sempre lo fa nei nostri tempi, ma comunque interviene per noi. Il dubbio arriva per far guerra alla nostra fede, ma quando la paura e il dubbio arrivano, possiamo aprire la bocca e dire: io mi fido di Dio. Facciamo un po' di pratica insieme? Io mi fido di Dio. Va meglio già solo dicendolo. Abramo ebbe fede riguardo a una promessa che Dio gli aveva fatto, che avrebbe avuto un figlio generato da lui. Ma arrivò il dubbio e cercò di rubare quella fede. Leggiamo insieme alcuni versetti in Romani 4, 18, 21. Egli sperando, contro speranza, credette. Cos'è la speranza? La speranza è l'aspettativa che qualcosa di buono accadrà da un momento all'altro. Il diavolo non vuole che abbiamo speranza. La speranza non è quella che pensa il mondo. Sì, spero che qualcosa cambi, che equivale un po' a dire ci spero, ma ho dei dubbi. No, la speranza, secondo la Bibbia, è tutt'altro. La speranza della Bibbia è certezza, è credere, è dire che qualcosa di buono succederà. Infatti, incoraggio le persone a dire ogni giorno appena alzate: qualcosa di buono mi accadrà oggi. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito. Questo è davvero grandioso. Esaminò tutte le circostanze, non si nascose dalle circostanze. Sapeva che la sua era una situazione impossibile. Vi trovate anche voi in uno stato simile in questo momento, in base a ciò che il nemico vi sta dicendo? Siete in una situazione impossibile? Ebbene, oggi voglio ricordarvi che ogni cosa è possibile a Dio. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ve lo ripeto, non c'è niente di impossibile per Dio. Perciò, quando il nemico dice è impossibile, rispondete: se fossi da solo sarebbe impossibile, ma con Dio al mio fianco ogni cosa è possibile. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito. Aveva quasi 100 anni. Caspita, quasi centenario. Santo cielo. troppo vecchio per avere figli, e che Sara non era più in grado di essere madre. Significa che la sua stagione era passata, che l'età per avere figli era superata. Quindi c'era un uomo con una situazione impossibile, una donna con una situazione impossibile, ma c'è anche un Dio con cui ogni cosa è possibile. Coraggio, la fede di qualcuno si sta ravvivando in questo momento. Però, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Quando la fede inizia a vacillare, cominciate a ricordare le altre cose che Dio ha fatto per voi nel passato. Per questo mi piace tenere dei diari, mi piace annotare le cose che Dio ha fatto per me, le situazioni che mi ha fatto attraversare, le preghiere che ha esaudito, ciò che gli ho visto fare con i miei figli negli anni. Ripenso a quanta paura avevo per alcuni dei miei figli quando erano piccoli e magari non andavano bene a scuola o sembravano irresponsabili, pensavo non so cosa ne sarà di loro, cosa ne sarà di loro. Beh, sapete, io e Dave abbiamo 4 figli adulti ora. I maschi lavorano per il ministero. Uno di loro dirige tutte le iniziative umanitarie in tutto il mondo e l'altro dirige tutti gli altri rami dell'opera, la TV, i media e tutto ciò che fa capo al ministero. Le nostre 2 figlie, invece, non lavorano per noi, ma i loro mariti invece sì. Quindi tutta la famiglia è coinvolta nell'opera. Ma se avessi considerato e preso decisioni in base a com'erano da piccoli, non avrei mai pensato che anche solo uno di loro avrebbe potuto lavorare per noi. Quindi guardatevi indietro e ricordate altre cose che sembravano impossibili, eppure Dio ha operato nella vostra vita. Potete guardare le circostanze eppure essere convinti. Mi piace questa parte. Pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Gesù stava andando a guarire la figlia di Jairo che stava morendo. Era una situazione molto grave. Magari anche voi avete una situazione molto grave proprio ora. E mentre andava si fermò per guarire una donna che aveva emorragie da 12 anni. Ora, se avete bisogno di un miracolo, come quest'uomo, sua figlia stava morendo e Gesù stava andando da lei, ma poi si fermò a metà del tragitto verso quella casa per guarire qualcun altro. Beh, io credo che nei suoi panni mi sarebbe venuto un po' il nervoso, che sarei caduta in preda al dubbio e alla paura. E mentre Gesù guariva quella donna che aveva emorragie da 12 anni, qualcuno della casa di Jairo venne e disse: «Non disturbare più il maestro, tua figlia è morta». Ascoltate cosa dice la Bibbia Amplificata in Marco 5, 36-37. È meraviglioso. «Udendo ma ignorando quel che si diceva, Gesù udì quel che dicevano, ma lo ignorò, cioè non gli diede retta». Dobbiamo imparare che quando Satana ci mente non dobbiamo dargli retta, capito? Dobbiamo invece rispondergli: vai via e falla finita con tutte le tue bugie. Credo di più alla parola di Dio che alle tue menzogne. L'ho detto di recente, ma voglio ripeterlo di nuovo. Noi apriamo la porta a Dio nella nostra vita mediante la fede e credendo in Lui apriamo la porta al nemico nella nostra vita mediante il dubbio, l'incredulità e la paura. Or Gesù, udendo ma ignorando quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non ti allarmare, non temere, soltanto abbi fede». Vorrei rivolgermi a qualcuno di voi. Satana sta attaccando la tua fede, forse da giorni. E credo che Dio ti abbia indotto ad ascoltare questo messaggio oggi perché io potessi dirti: non smettere di credere in Dio. Sapete, a volte, quando il nemico ci mette sotto pressione, come non mai, è allora che la svolta è dietro l'angolo e vuole che ci arrendiamo. Ma io vi dico oggi: non vi arrendete. Restate saldi perché Dio vi aiuterà. Non vi allarmate e non abbiate paura. solo continuate a credere. Lo sapete, io amo davvero la parola di Dio, ed è scritto che se solo crediamo, vedremo la gloria di Dio. La gloria di Dio è una manifestazione di tutta la sua eccellenza. Dio ha cose eccellenti in serbo per voi. Ma non potete lasciarvi rubare la fede, dovete continuare a credere. Gesù non permise a nessuno di accompagnarlo quando entrò per guarire quella ragazza che davano per morta, eccetto Pietro, Giacomo e Giovanni. Sapete perché è importante? C'erano molte altre persone con lui, ma non permise a nessuno di entrare nella casa con lui, se non a Pietro, Giacomo e Giovanni. Sapete perché? Voleva essere circondato da fede. Voleva essere circondato da persone che avevano fede, persone che credevano che lui potesse fare qualsiasi cosa occorresse. Se in questo momento vivete una battaglia, non circondatevi di persone negative che sono piene di dubbi e incredulità, che vi scoraggeranno e diranno non succederà mai. Circondatevi di persone che hanno fede in Dio. Circondatevi di persone che hanno sperimentato delle svolte nella loro vita. Se siete immersi nei problemi, non è il momento di disertare la Chiesa. Quando avete dei problemi, non è il momento di smettere di studiare la Bibbia e di passare del tempo con Dio. Anzi, è il momento di insistere ancora di più. Più preghiera, più Bibbia. Combattete il buon combattimento della fede, non permettete al diavolo di rubarvi la fede. Dubbio significa non avere una via. E sapete, con Gesù non siamo mai senza una via, perché lui ha detto: io sono la via. Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Significa essere senza risorse, essere perplessi, smarriti, significa trovarsi a un bivio. Non possiamo percorrere due strade, o crediamo in Dio oppure no. Non possiamo avere un briciolo di fede e mischiarlo a un briciolo di dubbio, perché torneremmo al punto di prima. C'è un uomo nella Bibbia a cui Gesù disse: tu credi? E lui rispose: io credo, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Ottenne il miracolo e credo che fu per la sua sincerità con Dio. Possiamo essere sinceri con Dio e dirgli: io credo, Signore, ma la mia fede ha bisogno di crescere. La mia fede non è perfetta. Vinci l'incredulità che sta cercando di attaccarmi. Giacomo 1:2-8. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. È una cosa un po' difficile da fare, vero? Questo versetto è perfino difficile da capire. Perché dovremmo ritenere una gioia vivere ogni genere di problemi? Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi e di nulla mancanti. Un sinonimo di costanza è pazienza. Quando ci troviamo nella prova, dobbiamo essere pazienti mentre aspettiamo che Dio ci liberi. Più impariamo a farlo, anzi, più la nostra fede si rafforza, diventa più forte. Più esercitiamo pazienza, più la nostra fede si fa forte. Quindi non dobbiamo rallegrarci solo perché abbiamo dei problemi. Il motivo per cui ci invita a considerarla una gioia, e anche se non sentiamo gioia possiamo considerarla tale, è che dobbiamo vederla così. Non mi piacciono questi problemi. Sono pesanti per me. Ma con l'aiuto di Dio li supererò, perché quando ne uscirò sarò più forte di quanto sia mai stato prima. Sappiate che qualsiasi cosa stiate vivendo in questo momento, se non mollate e non vi arrendete, quando ne uscirete, perché ne uscirete, la vostra fede e la vostra relazione con Dio saranno più salde che mai. Facciamoci una domanda. Quando è che la nostra fede cresce di più? Quando è che ci avviciniamo a Dio più di quanto abbia mai fatto prima? Non quando tutto va bene, a meraviglia, ma quando viviamo momenti difficili, quando ci rendiamo conto che Dio è tutto quello che abbiamo. Non è così male come sembra, perché quando abbiamo solo Dio ci aggrappiamo a Lui e confidiamo in Lui per le risposte, perché può fare per noi ciò che nessun altro può fare. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Mi piace anche questo, perché dice: siete in questa situazione e forse la colpa è vostra. Forse avete aperto la porta al nemico per mancanza di saggezza. O avete fatto qualcosa che ha aperto la porta a questo problema che avete adesso. Forse avete problemi economici perché avete speso soldi che non avevate, avete abusato della carta di credito, mandando il conto in rosso. Ogni volta, infatti, che spendiamo più soldi di quelli che guadagniamo, avremo dei problemi. Ma il testo dice: ipotizziamo che vi siate messi nei guai per mancanza di saggezza. Dice: ora chiedete saggezza. Chiedete a Dio di mostrarvi come uscire dalla vostra situazione e Lui vi aiuterà. Come? Generosamente, senza rinfacciare. E vi sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare. Perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta quella. Ora mi aspetto che qualcuno dica: ma io non riesco a non dubitare. Allora, se è così, non state combattendo il buon combattimento della fede, perché il dubbio vi attaccherà. Certo, succede anche a me. Noi non possiamo impedire al nemico di attaccarci, ma non dobbiamo accasciarci e permettergli di schiacciarci. Possiamo ricorrere all'autorità che Cristo ci ha dato, aprire la bocca e dire: io non dubiterò, io mi fido di Dio, mi ricordo tutte le altre cose che ha fatto per me. Diavolo, tu sei un bugiardo. E io ne uscirò vittorioso perché Dio mi ama e mi aiuterà. Ma se siamo di animo doppio, dice di non aspettarci di ricevere nulla dal Signore, perché siamo instabili in ogni nostra via. Decidiamo di credere e restiamo stabili. Credete che Dio interverrà in vostro favore? La sapete una cosa? Non penso che il problema maggiore sia non fidarci di Dio, non credere in Lui. Non penso che dubitiamo della sua potenza, penso che dubitiamo che lo farà per noi. A volte il nostro vero problema non è credere che Dio possa farlo, ma essere sicuri che lo farà per noi. Per questo è molto importante credere davvero, cioè credere con tutto il cuore che Dio ci ama, che è buono, che ha un buon piano per la nostra vita e che i nostri peccati sono del tutto perdonati. E sappiamo che quando pecchiamo e chiediamo a Dio di perdonarci, se siamo davvero pentiti, la Bibbia dice che non solo Lui ci perdona, ma allontana da noi le nostre colpe come l'Oriente dall'Occidente e non se ne ricorda più.
Wow!
Questa è una cosa su cui dovremmo riflettere a lungo, vero? Vorrei avere un'altra mezz'ora per parlare meglio solo di questo. Che cosa straordinaria! Poter sbagliare e chiedere a Dio di perdonarci, sapendo che non solo ci perdona, ma addirittura dimentica il nostro errore. Il dubbio è nemico della fede. Non facciamo i giudici di noi stessi dicendo: sono colpevole, quindi non merito l'aiuto di Dio. Dovremmo sapere che nessuno di noi merita l'aiuto di Dio. Io non merito l'aiuto di Dio, voi non meritate l'aiuto di Dio, ma il bello è proprio questo. Lui ci aiuta anche quando non lo meritiamo. Riuscite a crederci oggi che Dio vi aiuterà anche quando non lo meritate? In Ebrei 4:15 e 16 è scritto: infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, infermità e vulnerabilità davanti alla tentazione, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. E ascoltate adesso. Accostiamoci dunque con intrepidezza, piena fiducia e audacia. Lo ripeto. Accostiamoci dunque con intrepidezza, piena fiducia e audacia al trono della grazia, il trono dell'immeritato favore di Dio verso noi peccatori, per ottenere misericordia per i nostri fallimenti e trovare grazia e aiuto al momento opportuno per ogni bisogno. Se avete combinato pasticci, se vi siete messi nei guai, non avete usato saggezza, o avete peccato e ora vi serve l'aiuto di Dio, non pensate che non vi aiuterà solo perché non siete perfetti. Abbiamo un sommo sacerdote che comprende le nostre debolezze. Lui vi conosce ed è pronto ad aiutarvi. Se sarete tanto audaci da dire: accostiamoci dunque con intrepidezza, piena fiducia e audacia al trono della grazia. Sapete, Gesù non si è sacrificato per persone perfette, si è sacrificato per persone imperfette. Se io potessi essere perfetta o se voi poteste esserlo, non ci servirebbe un Salvatore. Il motivo per cui abbiamo bisogno di Gesù è perché commettiamo errori. Voglio chiedervi cosa pensate di voi stessi. Criticate ogni passo che fate? Dubitate di tutte le vostre decisioni? Prendete una decisione, poi dubitate che sia quella giusta, quindi ne prendete una diversa e poi dubitate che sia quella giusta, poi chiamate tutti gli amici e chiedete cosa ne pensano. Insomma, come dico sempre, non perdete tempo chiedendo consigli sulla vostra vita a persone che non sanno nemmeno come gestire la loro. Se proprio dovete chiedere consigli a qualcuno, che almeno sia qualcuno pieno di fede, qualcuno la cui fede porta frutto nella propria vita. Pensate cose come: non avrei dovuto farlo, non avrei dovuto dirlo, non avrei dovuto comprare quella cosa, non sarei dovuto andare in quel posto, non avrei dovuto mangiare quella cosa. Quante volte è successo di mangiare qualcosa e pensare: non avrei dovuto mangiarla, non ho pregato abbastanza, non ho letto la Bibbia abbastanza, oggi non ho proclamato la parola, ho speso troppo al supermercato. Io parlo troppo, non sono un bravo genitore. Non pensate male di voi stessi. Siate audaci e pensate cose buone di voi in Cristo. Senza di Lui non siamo nulla, ma in Lui ci sono cose buone in serbo per noi. Potete dire: io sono la giustizia di Dio in Cristo. Ricevo saggezza da Dio. Gesù è reso saggezza di Dio in me. Prendo decisioni giuste, sento la voce di Dio, sono guidato dallo Spirito Santo. Dovete rinnovare i vostri pensieri e credere a ciò che la parola di Dio dice di voi. Credere è molto più facile che dubitare. Dio ci ascolta e ci aiuta anche quando commettiamo errori. Ecco un versetto grandioso, 1 Corinzi 2:9. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Non possiamo neanche immaginare tutte le cose buone che Dio ha preparato per noi. Non dice che le ha preparate per quelli che non commettono errori, ma che le ha preparate per quelli che lo amano. Sapete, io ho tanti difetti, ma c'è una costante positiva. Io amo Dio. Amo Gesù. Non faccio sempre tutto giusto, ma amo Gesù. In Romani 8:28 è scritto: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Non dice che tutte le cose cooperano al bene di quelli che non sbagliano mai, ma di quelli che amano Dio e vogliono fare la sua volontà. E voi, amate Dio? Volete fare la sua volontà nella vostra vita? Se la risposta è un doppio sì, non importa cosa si scatenerà su di voi, Dio la prenderà, anche se farà male, Dio la prenderà e la volgerà in bene per voi. Geremia 1:4-5. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre e approvato come mio strumento scelto, io ti ho conosciuto. Gesù, come potevi sapere che le cose che avrei fatto e comunque scegliere me come strumento attraverso cui operare? Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho separato e messo da parte consacrandoti e ti ho costituito profeta delle nazioni. Il dubbio ci induce a procrastinare, ci induce a retrocedere per la paura. In Ebrei 11:8 è scritto: spinto dalla fede, Abramo, quando fu chiamato, obbedì per andarsene in un luogo che gli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere né preoccuparsi di dove stesse andando. Abramo non aveva tutte le risposte, ma fece un passo di fede alla volta. Questo vi chiede di fare Dio: vivere un giorno alla volta. Forse non sapete cosa accadrà fra una settimana o o tra un mese o tra un anno da oggi, ma vivete un giorno alla volta. Se dite ok, Joyce, ma se faccio ciò che mi dici e credo davvero di sentire la voce di Dio e prendo una decisione in base a questo, e se poi mi perdo? E se mi perdo? Ebbene, se vi perdete, Dio vi troverà. Vi riporterà sulla giusta via. Vi riporterà sulla via stretta e Lui vi aiuterà. Tanti, tanti, tanti anni fa guidavo in autostrada e cercavo di prendere una decisione. Ero alle prime armi nelle cose di Dio. Non conoscevo molto la Bibbia. Sentivo che Dio cercava di guidarmi a fare una certa cosa e continuavo a dire, Signore, se mi perdo. E Lui mi disse, se ti perdi, io ti ritroverò. Oggi Dio vuole dirvi che non dovete vivere nella paura, nel dubbio e nell'incredulità. Fidatevi di Lui.